Continuiamo adesso con un'altra esperienza di evangelizzazione, stavolta da parte di Gabriella. Gabriella è la cara sorella che ieri avete sentito la sua testimonianza in audio. Ieri sabato avete ascoltato un messaggio dove lei raccontava che per 3 giorni è stata male con sintomi brutti, pregava, i sintomi sparivano, poi tornavano, aveva palpitazioni, non aveva il ciclo da 4 mesi. Poi, dopo 3 giorni, ha pregato il Signore e le ha detto: chiede preghiera al marito e alla figlia di 6 anni e pregate tutti insieme per la guarigione. E lei lo ha fatto e ha detto subito, dopo che hanno pregato in famiglia, i sintomi sono spariti e il giorno dopo gli è venuto il ciclo. E tutto questo era per problemi di tiroide, però ha detto: sono guarita. Una volta che il ciclo gli è venuto, è guarita. E quindi questa bella testimonianza l'abbiamo sentita tutti ieri. Però Gabriella dice quando l'ha condivisa, perché lei evangelizza dappertutto, quando ha condiviso questa esperienza con una certa
Senti,
persona.
parentesi, vedete l'importanza di pregare tutti insieme? Cioè riunirvi con i fratelli che credono, non quelli che vi criticano. E allora quella c'è molte più potenze. Se non avete nella casa fratelli che credono, mettetevi in contatto con noi che per grazia di Dio noi sempre vogliamo esserci. Va
Amen.
bene,
Amen.
avanti.
Gabriella dice: vorrei raccontarvi una vicenda che mi è accaduta dopo la mia guarigione. Ovviamente il desiderio è quello di parlarne con tutti per far comprendere quanto è grande l'amore di Dio per noi. L'altro giorno ho raccontato cosa mi è successo a una ragazza che conosco, testimone di Geova, perché lei ha una malattia autoimmune ad uno stadio molto avanzato. La sua risposta è stata che è stato Satana a guarirmi, perché lui opera in questo mondo anche come angelo di luce. Lei vede questa guarigione come una sorta di magia e quindi mi ha elencato versetti della Bibbia come Deuteronomio 18, 10 e 13, Isaia 1, 12 e 15 ed altri per dirmi che Dio detesta la magia. Poi è arrivata a 1 Corinzi 12, 28, 30, dicendomi che Geova non ha dato a tutti questo dono e che Gesù l'ha dato principalmente ai suoi discepoli. Infatti, con la morte di Giovanni decaddero le guarigioni. Lui fu l'ultimo, secondo quello che disse Gesù. In 1 Corinzi 13,8 dice che sarebbero cessati questi doni. Visto che in Galati 5, 19-21 è scritto che chi pratica quelle cose non erediterà il regno di Dio, perché Gesù avrebbe dato questi doni di guarigione? Sarebbe un controsenso. Ovviamente io so che tutto questo non è vero, perché la guarigione è a nostra disposizione, pagata con il sangue di Cristo, e gliel'ho detto insieme ad altre cose imparate da fratello Giuseppe. Ma potete aiutarmi con le scritture per rispondere a tutte queste sue affermazioni, visto che è veramente indottrinata e non sente ragioni? Ovviamente se lo ritenete necessario. Se mi dite di lasciare stare, allora proseguo per la mia strada, ma con dispiacere, perché alla fine lei è una persona buona e vorrei aiutarla. Ha detto: perché Dio dovrebbe fare distinzioni e guarire solo alcune persone? Secondo lei non è una questione di fede, visto che Gesù ha guarito anche persone che non ne avevano. Paolo, invece, che compiva guarigioni, non ebbe sollievo dalla spina nella carne, scritto in 2 Corinzi 12,7, e a Timoteo ha consigliato il vino per guarire, in 1 Timoteo 5,23. Insomma, mi ha fatto una lunga ricerca per dimostrarmi che le guarigioni miracolose non sono opera di Gesù. Per loro è importante aspettare il nuovo mondo per essere tutti sanati. Adesso, se hanno delle malattie, devono tenersele in sostanza. Mentre parlava, mi è venuto in mente quando i farisei hanno accusato Gesù di fare i miracoli per mezzo di Belzebù. Quindi, cosa possiamo pretendere noi? Un abbraccio grandissimo. Grazie Gabriella.
Grazie Signore. No, facciamo un po' di tempo per rispondere qua. E di solito evitiamo delle liti, di litigare qua. No, non andiamo a cercare gente con cui litigare perché sennò dovremmo usare la radio solo per quello, solo per litigare. No, siamo contrario a discussioni. Però no, quando vengono da te, ti fanno delle domande, ti criticano. Praticamente è come se ti mettessero delle maledizioni addosso, perché non dovresti pregare per la guarigione, le guarigioni sono del diavolo.
E citano scritture che poi ti mettono dubbi, allora dovrei pregare per guarigione o no? Quindi devi edificare la tua fede e trovare le risposte a tutti questi argomenti, a queste scritture che loro citano.
Sì, perché andare a cercare le liti, no, è meglio usare il tempo per andare a evangelizzare, per l'amore di Dio.
Sì.
Però quando qualcuno si è avvicinato così tanto, si merita una bibbiata in testa, insomma, con amore, sempre.
Con amore.
Sempre con amore. Allora, senti, aiutami un po', mi puoi separare le domande per cortesia?
Sì.
Perché qua non è che posso rispondere a 4 domande alla volta.
Allora, inizio dall'inizio. Dice Gabriela.
È una buona idea.
Sì, dice Gabriela. Ho conosciuto questa ragazza testimone di Geova che ha una malattia autoimmune ad uno stadio molto avanzato, quindi ha bisogno di guarigione questa ragazza. Però la risposta di questa donna è stata che è stata Satana a guarirmi.
Hai capito? Adesso il diavolo è in giro a guarire.
Perché lui opera in questo mondo anche come angelo di luce.
Quindi se il diavolo è in giro a guarire, ovviamente secondo loro le malattie vengono da Gesù, no? Quindi è tutto il contrario.
Oh.
Scusa, se Satana mi già a guarire che non è d'accordo con quella malattia, vuol dire che la malattia è venuta da Gesù, secondo loro.
Lei vede questa guarigione come una sorta di magia e quindi mi ha elencato versetti della Bibbia come Deuteronomio 18, 10 a 13, Isaia 1, 12, 15 e altri per dirmi che Dio detesta la magia.
Ma guarda, il testimone di Gesù ha una grande conoscenza biblica, però tutto fuori binario. Cioè, i farisei avevano conoscenza biblica, ma fuori binario però. Non hanno neanche riconosciuto Gesù, come testimone di Geova oggi, non riconoscono Gesù. Dov'è Gesù oggi? Nella persona del cristiano. Quando io incontro, fosse anche un pentecostale, un cattolico, quello che ti pare, capito? E vedo che c'è l'amore di Gesù, di qualunque religione cristiana, non mi interessa. Quello per me è mio fratello. Mm-hmm. E fin quando non comincia a dare i numeri con le sue religioni, per me è un fratello. Infatti la nostra chiesa, abbiamo decine e decine di diverse religioni, cioè gente che viene da diverse religioni e qui che hanno però si sono sposati, hanno accettato, va bene, la parola di Dio e basta, come dottrina. Quindi dottrina cattolica, protestante, eccetera, non ci interessano. Vogliamo la dottrina di Gesù del Vangelo. Oh.
E come rispondi tu a qualcuno che ti dice, sei stato guarito? Quella è stregoneria. Cosa dici tu a questa persona?
E infatti loro citano virgolette, citano scritture. Vogliamo leggere le scritture che citano?
Sì.
Per rendersi conto che non c'hanno né capo né coda.
Sì,
non c'entrano niente con quello che con questo soggetto. Cominciano con Deuteronomio. Guarda, abbiamo preparato le scritture, quindi per correre veloce.
Alcune sì.
Sono già pronte alcune.
Alcune ce le ho. Deuteronomio 18, 10 a 13, che usano loro, dice: non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo. Deuteronomio 18, 10 a 13.
Quindi, secondo loro, questa è la scrittura che dimostra che è il diavolo che guarisce?
No, che dimostra che le guarigioni sono magia.
E dove è scritto guarigioni qua?
Non lo so.
Un perfetto esempio di religione farisaica che usa le scritture a sproposito. E scusa, se tu interpreti la Bibbia così, tu puoi insegnare quello che ti pare a questo punto. Non c'è nessuna connessione, collegamento con le guarigioni nel nome di Gesù. Guarire uno che soffre è il contrario. Come dice qua Deuteronomio, di far passare il figlio per il fuoco, esercitare divinazione, astrologia, essere mago. Mm-hmm. Cosa c'entra con la guarigione in nome di Gesù?
Mm-hmm. Dice, poi che è arrivata altro? A 1 Corinzi 12, 28 e 30, dicendomi che Geova non ha dato a tutti questo dono che Gesù l'ha dato principalmente ai suoi discepoli. Infatti con la morte di Giovanni decaddero le guarigioni e lui fu l'ultimo, secondo quello che disse Gesù.
Ma guarda, loro citano la scrittura, 1 Corinzi 12, 28 e 30, che parla del dono dello Spirito. Ma però ci mettono sopra un sacco di immondizia. È così che si interpreta questa scrittura. A uno è dato il dono di profezia, di interpretazione, di guarigione.
La leggo?
Leggila, sì.
1 Corinzi 12, 28, 30. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.
Ok, 30.
Ma qui dice il contrario, infatti. Che sì, ci sono doni di guarigione.
E certo che ci sono.
Ci sono apostoli, miracoli.
E certo, sì, ma loro interpretano veramente le incontrare in 30.
30. Tutti hanno forse i doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Primo Corinzi 12, 28 e 30.
Quindi qui sta dicendo che non tutti hanno tutti i doni.
Non tutti.
Uno c'ha uno, uno c'ha l'altro.
Solo alcuni.
Però non sta dicendo che non, nessuno ha il dono di guarigione.
No. Non dice che l'ultimo è stato Giovanni, dice alcuni,
cioè,
hanno il dono di guarigione.
Le scritture che loro citano sono la dimostrazione che loro, la dottrina è falsa. E non so se questi qua interpretano la Bibbia così, scusi, i farisei dalla Bibbia erano meglio di questi, non erano così sfasati come loro.
Ma con queste scritture loro dimostrano che ci sono doni di guarigione.
Sì, però perché siccome dico... tutti hanno doni di guarigione? La risposta è no. Va bene, ma qualcuno sì, però non è che nessuno.
Sì, allora.
Guarda, Gesù non ha mai detto una simile bestemmia, che è il diavolo che guarisce. Ha detto esattamente il contrario, come è scritto. Vai Marco 16, 17, 18.
Marco 16, 17, 18. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco 16, 17 e 18.
Capito? Gesù sta dicendo, quelli che crederanno, che avranno creduto, questi sono i segni che accompagneranno. Accompagneranno e al futuro, non sto parlando al presente, 2000 anni fa, parla al futuro. Quindi cosa sta dicendo qua? Quelli che hanno creduto, chi? Io, te, lui, loro, chiunque crede e che ha fede nella guarigione, non tutti l'abbiamo questa fede, quelli che hanno fede nella guarigione, questi segni li accompagneranno, scacceranno demoni e guariranno gli ammalati.
Sì, praticamente.
Qui è come mettersi i paraocchi degli asinelli e leggere la Bibbia. È così che si legge la Bibbia. Ma insomma, amici e testimoni di Geova, ma per cortesia, give me a break. Insomma, Gesù non ha mai messo la condizione che devi essere uno dei dodici per guarire. La sola condizione è che crediamo, questi sono i segni che accompagneranno, non i dodici, non accompagnare i dodici, ma coloro che accompagneranno al futuro. Non sta parlando ai dodici, i dodici avevano già questi doni. Quindi basta che avranno creduto. Insomma, guarda, a me mi ricorda una testimonianza quando eravamo in Perù. Ti ricordi che a volte andavamo a pregare davanti alle chiese?
Sì, spesso.
Facciamo il teatrino dentro le chiese cattoliche, perché siccome il prete non ci faceva pregare dentro imponendo le mani, e allora alla fine della messa dice...
Dentro, durante la messa, facevamo il teatrino.
Poi facevamo l'annuncio.
Poi facevamo un annuncio, chi vuole pregare, chi vuole conoscerci.
Per essere guarito.
Fuori, dopo la messa, possiamo pregare.
Perché dentro il prete non ci permetteva.
Sì.
E allora la gente veniva fuori perché pregassimo per loro. C'era una di voi che teneva occupato il prete a parlare delle statue, a parlare dell'intonaco, del campanile,
sì.
E così, mentre qualcuno là fuori pregava per gli ammalati. E c'erano file di 50 persone, ti ricordi?
Sì, mi ricordo. Beh.
E allora mi ricordo una volta che, per esempio, c'era una donna che la vedeva negli occhi, che era una donna di fede. E allora gli ho detto questa donna, perché guarivano tutti, uno dopo l'altro guarivano, pum, 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 pum.
Sì.
Gli mettevo le mani e guarivano. Sì. Signore, è così. E poi gli ho detto, e poi ho dato un messaggio a tutti gli astanti. Gli ho detto, guardate che questo qui non è perché io ho doni magici. Lo potete fare anche voi, gli ho detto. Chiunque lo può fare. Appunto di Gesù, dice Gesù, coloro che avranno creduto. E allora infatti sono andato da una donna, gli ho detto, senti, ti faccio vedere che chiunque può guarire. E gli ho detto, tu metti le mani su questa, la tua vicina che ancora non ho pregato. E lei dice, metto le mani come? E metti, imponi le mani. E lei dice, per cosa? Per guarirla, no? E diciamo, come faccio? Non ti preoccupare, metti le mani, perché sentivo la presenza forte del Signore, no? Il Signore mi guidava così. Gli ho detto, non ti preoccupare, metti le mani e ordina alla malattia di andarsene, nel nome di Gesù Cristo, vattene malattia, e poi loda il Signore. Ero questa donna esitante, capito? Ero lì al suo fianco, no? Quindi... E allora lei mette le mani esitante, mi ricordo, mi guardava a me, gli dicevo, ordina al diavolo di andarsene, infatti ti sgrido Satana, comando ogni malattia di andarsene, nel nome di Gesù Cristo, amen. E lei ha ripetuto e questa donna è guarita. Gli ho
Sì.
detto, avete visto? Chiunque può fare, non è che io ho doni, basta
È
credere.
Gesù che
E
guarisce.
la gente era, wow, questi è cattolici, eh? Per loro è la cosa, sai, dove andare in Italia, Padre Pio, a Medjugorje, per
Sì.
non essere guariti, no?
A
Per loro andare a
Lourdes.
Lourdes,
Sì.
prendere l'autobus, 5 milioni all'anno vanno a Lourdes e non so se qualcuno guarisce, ogni tanto guarirà di sicuro, non per Lourdes, è perché incidentalmente qualcuno ha creduto in Gesù. Vai a Medjugorje? Sì, può essere guarito anche non per via Medjugorje, nonostante Medjugorje. Se tu a Medjugorje credi in Gesù, puoi essere guarito, no? È stata la Madonna, non è stata la Madonna, è stata Gesù. Perché mi scocciate con quello, va bene. Va bene, insomma, i falsi profeti dei testimoni di Geova, voglio dire questo, fanno finta di credere nello Spirito Santo, però in realtà non ci credono. E quindi di conseguenza non lo hanno. Perché? Perché fanno finta di predicare lo Spirito Santo. Vabbè, di conseguenza, alla pari dei pagani, no, non sono in grado di discernere, di capire queste realtà spirituali che stiamo parlando, di queste scritture. Ce l'hai lì, 1 Corinzi 2, 14? Ti
Sì,
prego.
ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. 1 Corinzi 2,14.
Va bene, qui puoi aggiungere, l'uomo naturale, carnale, va bene, di qualunque religione si tratti, non riceve le cose dello Spirito di Dio se non ha lo Spirito Santo. I testimoni di Geova non ce l'hanno lo Spirito Santo. Va bene? Scusa, come fanno ad averlo se non capiscono queste cose? Allora, guarda, in 1 Corinzi 12, 8 a 10, abbiamo visto... leggiamolo, dice, a uno è data mediante lo Spirito la fede, verso 9, è data mediante lo Spirito la fede,
Sì.
mediante il medesimo Spirito, un altro carisma di guarigione. Va bene, quindi lo vediamo, 1 Corinzi 12, 8 a 10. Allora, cosa vuol dire questo? Cioè, per i TDG dire che gli apostoli, solamente gli apostoli, avevano il dono di guarigione, è come dire che solamente gli apostoli avevano il dono della fede. Vabbè, che loro dicono, 1 Corinzi 12 sono doni solo per gli apostoli. Ma allora qui c'è anche la fede. Uno c'ha il dono della fede.
Sì.
Va bene? Beh, allora se il dono della fede era solamente per gli apostoli, per nessun altro, quindi non per noi, allora nessuno può essere salvato. Perché? Perché se anche, non devi avere il dono della fede di camminare sull'acqua, eccetera, per essere salvato. Devi avere fede, è così come guarire, non devi avere il dono di guarigione che chiudi gli occhi, tocchi, tocchi, tocchi e tutti guariscono, è un dono, non devi avere quel dono lì.
Sì,
È
sì, sì.
abbastanza che credi in Gesù,
Sì.
nel nome di Gesù, ti guarisco, ti scaccio Satana nel nome di Gesù. Il diavolo sa chi è Gesù, quando usi quel nome il diavolo è nei guai e se tu vai forte non dubiti, quella persona guarisce. Per questo che tanti alla radio pregano ma non guariscono, perché dubitano. Non dovete dubitare. Per questo che a volte mi arrabbia, scusatemi, non c'entrate voi, mi arrabbio col diavolo che vi porta i dubbi.
Quindi
Allora, ripeto, se i doni di 1 Corinzi 12 sono solo per gli apostoli, allora anche il dono della fede, che è nella lista, è solo per gli apostoli. E allora noi come facciamo a salvarci per fede? Se serve il dono soprannaturale per salvarsi, non serve nessun dono soprannaturale per salvarsi. Devi solo credere in Gesù Cristo, ti salva Lui. Tu devi solo credere, è lo stesso per la guarigione. Va bene, se tu non devi avere il dono degli apostoli, e basta che credi in Gesù che guarisce, vai nel nome di Gesù, della sua fede, e quello guarisce. Tanti fratelli ci scrivono che io non sapevo, non credevo, però ho pregato e guarito.
Sì, sì, sì.
È la fede di Gesù che tu ti sei collegato, no? Ci
Quindi,
siamo?
Sì, loro dicono praticamente che il Vangelo è finito con la morte dell'ultimo apostolo, Giovanni.
Sì.
Per noi non è rimasto niente, tutto
sì,
finito.
Sì, a chi gliela dè? Dove è scritto? In quale Vangelo della nonna è scritto questo? Solo nel Vangelo falso e testimone di Geova questo lo dicono, ma nella Bibbia no.
No, no, no.
Io ho qui una Bibbia testimone di Geova che mi hanno mandato e ti assicuro che neanche lì c'è scritto, per sgangherata che sia sta Bibbia, perché l'hanno cambiato un sacco di virgole per farle collimare, non ci sono neanche riusciti, perché con la stessa Bibbia testimone di Geova io ho sempre dimostrato ai testimoni di Geova che si sbagliano, perché non è che ha cambiato tutto, ha cambiato qualche cosa. Guarda, vai a 1 Corinzi 13, 8, che cos'è che dicevano loro? Loro dicevano che i doni sono cessati, no?
Sì, lei ha citato questa scrittura di 1 Corinzi 13, 8, dicendo che sarebbero cessati questi doni.
E leggi 1 Corinzi 13.
L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. 1 Corinzi 13, 8.
Va bene, quindi loro usano, cioè più che usare, storpiano. Distorcono con la chiave inglese, col giratubi e con la pinza e la tenaglia, storcono questa scrittura per dimostrare, per farle collimare alle loro dottrine false.
Ma neanche dice la parola guarigione qui.
No, però loro stanno cercando di dire che le profezie abolite, le lingue cesseranno, conoscenza abolita, come dire tutti i doni sono finiti. Pazzesco! Una religione satanica, un'interpretazione del diavolo. Come tutto abolito? Qui Paolo sta parlando al futuro.
Oh. Al futuro quando?
Al futuro si sta riferendo all'avvenuta del regno di Dio. Vai Giovanni 16.
Sì.
Sta riferendo quando viene il regno di Dio. Non servirà più profetizzare, non serviranno i miracoli, perché avremo tutti i doni dello Spirito. Saremo ripieni dei doni, saremo ripieni di Dio, di Gesù. Non servirà, tu c'hai la profezia, c'ho il discernimento, io interpreto la tua profezia. No, tutti quanti potremo profetizzare, interpretare, discernere, avere fede, che saremo in cielo. Il più piccolo regno di cieli è più grande di Giovanni Battista, ha detto Gesù. In cielo non servono queste cose, perché ci sono cose superiori. Ce l'hai, vai 23, ce l'hai...
Giovanni 16, 23.
In
quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Giovanni 16, 23.
Va bene, in quel giorno, quale giorno? Nel regno di Dio, no? Regno di Dio, perché fino a che i discepoli erano vivi, avevano e come di domande. Giovanni, che a 90 anni ha ricevuto l'Apocalisse, non capiva niente dell'Apocalisse. Non capiva un dragone con sette teste. E che ne sapeva lui che erano i sette imperi mondiali? Mm-hmm. E l'ottavo? Che ne sapeva che l'ottavo era il diavolo che dopo millennio sarebbe arrivato di persona? Va bene, e Giovanni, caspita, se aveva delle domande. Infatti è arrivato Apocalisse capitolo 7, un santo andò da Giovanni e disse: chi sono questi vestiti di bianco? E Giovanni sapeva tutto. No, e Giovanni gli ha risposto: signore mio, tu lo sai, e che ne so io. Era come Daniele, che non capiva quasi niente, non era il suo tempo. Mm-hmm. E allora il santo, l'angelo, gli ha detto: questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, Apocalisse 7, va bene? Quindi gli apostoli sono morti senza avere la totale conoscenza di Dio che avremo in cielo. Quindi cosa sta parlando Gesù in quel giorno? Sta parlando del regno di Dio, sta parlando quando saremo in cielo. Allora i presenti doni dello Spirito Santo per ora sono limitati dalla nostra poca fede, ma in quel giorno saranno aboliti perché ne avremo di maggiori. Perché? Perché saremo alla presenza del Padre, ma nel nome di Cristo però, non nel nome di Geova, va bene? non a nome di Geova, a nome di Cristo, perché solo attraverso Cristo, il solo mediatore, potremo giungere al Padre. Quindi non arrivi a Geova per la scorciatoia. Io esco dall'autostrada, qui taglio il recinto, lì c'è una stradina in campagna e non pago il casello. Scorciatoia, come sono furbo. No, caro mio, non ci sono scorciatoie. Non puoi arrivare al Padre se non per mezzo di me.
Amen.
Giovanni 14, 6.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6.
Va bene, Giovanni 14, 6. Io, chi è io? Non i capi della torre di guardia, che sembra per cortesia, guardassero a pescare. Io, Gesù Cristo, sono la via e la verità. Non la torre di guardia, non la mia chiesa o la tua. Quindi, amici TDG, per favore, che non vi sfugga, dice per mezzo di Cristo, lui è la via, la verità e la vita, non per mezzo dei vostri capi americani. Ci siamo?
Sì, amen.
Per cortesia.
Una domanda.
Cerchiamo di capirci,
Quando loro citano 1 Corinzi 13, 8, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno. Comunque questo non può riferirsi anche alle guarigioni, no? Perché sappiamo che dopo il millennio, durante la nuova terra, ci saranno ancora guarigioni.
Sì,
c'è l'albero della vita con le foglie che darà guarigione.
Quello dopo il millennio.
Sì, quindi non cesseranno le guarigioni.
Cesserà il millennio dopo?
Dopo.
Anche dopo. Anche nella nuova terra, fuori dalla Nuova Gerusalemme, ci saranno guarigioni che le foglie rappresentano.
Quindi certamente. Le guarigioni non ci saranno?
Ma no, finché ci saranno ammalati, no. Se tu vedi in Apocalisse 22, dice, fuori dalla città ci sono quelli che amano la bugia, gli idolatri, gli adulteri, i fornicatori. E caspita, se questi qua hanno bisogno di guarigione, non so chi è che ha bisogno. No, sono dottrine campate per aria. Loro conoscono tutta la Bibbia, ma non la capiscono. Conoscono come i farisei, ma non la capiscono, perché loro non fanno finta di credere nello Spirito Santo. In realtà non ci credono.
Mm-hmm.
È come la Chiesa Cattolica, che lei dice, Spirito Santo lo ricevi, quando non so quando lo ricevi, al battesimo, quando c'hai una settimana. Non è mica vero. Mai vista nella Bibbia una cosa simile. Quindi amici preti, vescovi, arcivescovi, cattolici, andate alla Bibbia, anche voi per cortesia, va bene? E voi protestanti anche, cerchiamo di andare nelle strade a evangelizzare per cortesia. Allora, dove che siamo?
Continuo la lettera di Gabriella.
Andiamo.
Visto che in Galati 5, 19 a 21 è scritto che chi pratica quelle cose malvagie non erediterà il regno di Dio, perché Gesù avrebbe dato questi doni di guarigione? Sarebbe un controsenso.
Quindi Galati 5, 19 e 21 c'è una lista di peccati.
Opere della carne, fornicazione, impurità, stregoneria. Quindi loro dicono che, visto che la stregoneria è inclusa in questo, idolatria, gelosia, ire, e queste persone che fanno stregoneria non entrano nel regno di Dio, allora perché Gesù avrebbe dato doni di guarigione di stregoneria?
Sarebbe un controsenso.
Dicono loro.
Dicono che è un controsenso?
Sì.
E qual è il controsenso? Mi possono spiegare per cortesia?
No, perché dicono che la guarigione è stregoneria. E i stregoni non entrano nel regno di Dio.
Ma sarebbe un controsenso se non potessimo guarirle. Allora perché preghiamo contro le streghe e i stregoni? Perché liberiamo le persone dai demoni?
Sì.
È per questo che questi testimoni di Dio non possono essere liberati dalle loro bugie. Non ci credono alle liberazioni. Questi non possono essere liberati perché non ci credono. Il controsenso è che voi, amati i testimoni di Geova, non vorreste che Dio desse i doni di guarigione per poter guarire da questi mali. Va bene? Quindi per cortesia.
Sì. Poi Gabriella dice di aiutarla se riteniamo necessario di rispondere a questa persona, alle scritture che lei cita, o se lasciare stare.
No, a questo punto che ti hanno scocciato così tanto, prendi la spada della parola e usala. Lei dice, vuol sapere se devi ignorarli o evangelizzarli. Non evangelizzare. Normalmente, come ho detto prima, è bene non usare il nostro tempo prezioso per litigare, che il diavolo vuole solo quello, che ci mettiamo a litigare. tempo che dovrebbe essere invece molto più proficuo di usare per la gloria di Dio, per esempio studiando la parola, andando a cercare le pecore e non le capre, non le liti religiose, i perditempo, d'accordo? Cioè, io dico sempre, fratello, non perdete tempo solo per sfoggiare conoscenza biblica. È logico che se avete studiato la parola potete semplicemente vincere ogni discussione, ma potete vincere discussione, ma non convertirete la persona litigante, perché dopo è questione di orgoglio. Guarda, il Signore ha insegnato, c'hai Matteo 15, 14?
Sì. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 14.
Ecco, e Gesù diceva: non perdete tempo. Anche in 1 Timoteo 2 dice quello: non litigate, state perdendo tempo. 1 Timoteo 2. Però, se il Signore ti mostra di dare loro la verità, e se vi è qualcuno ricettivo nella speranza, che non è facile, i testimoni di Geova nuovi sì, è facile evangelizzarli perché non sono ancora col cervello lavato. Queste bugie. Anche noi abbiamo il cervello lavato, però col Vangelo, per grazia di Dio. Dipende che detersivo usi per lavare la mente. Cerca di usare la marca giusta, il Vangelo, non otto ore di guardia. Va bene, quindi se il Signore ti mostra e dà loro la verità, se c'è qualcuno di loro che riceve, però in quel caso va bene, puoi dare, puoi soffermarti e dare la verità. Ma se solo per litigare così, no, non perdere tempo, guarda. Mi ricordo io stavo evangelizzando a Roma tanti anni fa e stavamo distribuendo materiale sul Vangelo, evangelizzavamo e arriva l'ora di pranzo. Allora andiamo al supermercato, compriamo un po' di pane, una mozzarella, un po' di prosciutto cotto, mica male,
Yummy.
eh? E andiamo in un parco e ci facciamo due panini, che ero con un fratello. E allora, sai, parco di lusso, la panchina di lusso, e ci mettiamo a dormire sulle panche, no? Come barboni, insomma.
Così male.
No, ma era estate, c'era caldo. E così era gli anni 70, erano, cioè, cos'era, 78, 79, insomma, 77, qual è, insomma, periodo lì. E mi metto dopo ho mangiato un panino con un po' di mozzarella, un po' di prosciutto cotto. Sai, è stanco, abbiamo già evangelizzato almeno 4 ore alla mattina. E io sono crollato, credo che stavo russando, no? La mia borsa sotto la testa, no? E dormivo il sonno del giusto, speravo. Allora sento una voce e dice: scusi, signore. Dico: chi è? Dice: vorremmo parlargli. Sì, mi dica, ma cosa vuole? Siamo testimoni di Geova.
Oh no.
Dice: sì, e ci vediamo dopo. Vado, ci vediamo. Dice: no, vogliamo parlare. Dice. E allora mi alzo su a sedere, dico: sì, mi dica cos'è che c'è. Dico: vorremmo parlargli di Geova. Dice: ho capito, guardi, mi sto riposando un pochino, anch'io credo nel Signore. Credono nella salvezza e sono a posto, diciamo, più o meno, quasi a posto. E dice: tranquilla, anche io sono credente, sono un piccolo missionario. No, no, ma vi voglio assicurarci che lei conosce il nome di Dio che è Geova. No, lo so che il nome di Dio è Geova, Yahweh, certamente che lo so. Sì, ma vorrei fargli vedere qualche scrittura. E ho detto: guarda, sto cercando di riposarmi, no? Guarda, non potete venire più tardi, perché devo. Io dovevo rimettermi a evangelizzare e pomeriggio, un'afa c'era. E se non mi riposavo almeno una mezz'oretta, sai. Ma avrò avuto, quanti anni avevo? Avrò avuto 30 anni, 28 anni avrò avuto, 29 anni. E questo insistevo, era un testimone di Geova, veterano, e sudamericano lui era. E c'era insieme una ragazza che aveva 19 anni, una una gentile ragazza, bell'aspetto, gentile, gentilissima. Si vedeva che lei era una sotto addestramento la ragazza, no? E lui è tipo stiff, rigido e leader, no? E lui ha insistito, gli ha detto, ma veramente non può passare più tardi, guarda, io credo nel Signore, mi faccia dormire per cortesia e ricominciare a evangelizzare. E questo dice, no, no, io vorrei parlare solo poco. Mi alzo e dico, va bene, mi dica. E allora lui comincia, no, sai il nome di Geo, cosa. E allora no, io non mi ricordo il soggetto, mi pare la salvezza di Gesù, mi pare, il discorso è andato. E gli ho detto, ma la storia non è così, ma che non ti salvi per le opere, appartenendo al Testimone di Geova. E dice, no, 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 è scritto che invece Dio ha la sua organizzazione sulla terra e siamo noi. Oh, Signore. E allora dico, senta, dammi idea, posso usare la sua Bibbia? Perché se usavo la mia, capito? E dice, no, la mia Bibbia è sbagliata. Allora posso usare? Sì, come mi ha dato la sua Bibbia. E siamo andati avanti in 5-10 minuti così. E ogni cosa che mi dicevo, gli rispondevo con una scrittura. E allora la ragazza che era con lui, perché praticamente questo qua aveva torto su tutti i punti, non ce n'era un punto che aveva ragione. Però io glielo mostravo che è sbagliato con la scrittura, e non solo la scrittura, ma dalla sua stessa Bibbia. Quindi non poteva dire la traduzione sbagliata. Come dicevo, non è che hanno cambiato tutta la scrittura, hanno cambiato qualcuna, ma li puoi evangelizzare lo stesso con la loro Bibbia. E allora questo qui è cominciato a diventare nervoso, ha cambiato il tono di voce. Capito? Io ci dicevo, no, no, per cortesia, cerchi di ascoltare. Ho ascoltato abbastanza, ma qua, là e qui, eccetera. E allora praticamente ha fatto una brutta figura, adesso non mi ricordo tutte le scritture, ma come sto facendo adesso, no? Cioè, ho detto, guarda che praticamente la parola dimostrava che aveva torto. E allora la ragazza mi guardava come, caspita, ma allora non è esattamente come dicono loro la storia, è un po' diversa. E questo guardando la ragazza, diventa ancora più nervoso, perché indirettamente sto evangelizzando lei. E allora gli dico, senta, un'altra cosa, mi dà di nuovo la Bibbia? No, non avevo la Bibbia nelle mani. E dice, posso fargli vedere un'altra scrittura? Allora questo mi prende la Bibbia, me la strappa via, fa, lei non ha bisogno di farmi vedere niente, andiamocene. E se ne sono andati scuotendosi la polvere forse.
Si è pentito di averti
E
svegliato?
mentre andavano, io li guardavo con sorriso. La ragazza continuava a girarsi a guardare come, aspetta.
Una
Cioè,
pecorella.
sì, io sono rimasto male che non potevo continuare a evangelizzarla.
Sì, amen.
Quindi, se te conosci la parola, capisci? Questi qui non sanno di cosa parlano questi qua, capito? E non sanno di cosa, non sanno cosa stanno dicendo, capito? Come quelli che adorano le statue, così, no? Cristiani, eh? Non sanno cosa stanno facendo.
Amen. Continuo?
Insomma.
Continuo la lettera di Gabriella. Ha detto questa donna, perché Dio dovrebbe fare distinzioni e guarire solo alcune persone? Secondo lei non è una questione di fede, visto che Gesù ha guarito anche persone che non ne avevano. Cioè, alcune persone guariscono oggi, altre persone no, quindi lei dice non è Dio a guarirli. Perché se fosse Dio, lui guarirebbe tutti. Eh
Come non è questione di fede? Secondo lei non è questione di
sì,
fede?
perché Gabriella dice alcuni hanno la fede e guariscono, altri non hanno la fede e non guariscono. Però la donna, TDG, dice non è questione di fede. È il diavolo, perché Dio
Ma
non farebbe
allora, no,
distinzioni.
ma qui abbiamo scritture. Gesù ha detto, sia vi fatta secondo la tua fede. Matteo 9,29. Non poté compiere grandi opere per via della loro incredulità. Cioè, qui abbiamo la parola, quindi questi qui non sanno di cosa stanno parlando.
E poi dice lei, la TDG, Paolo invece che compiva guarigioni non ebbe sollievo dalla spina nella carne, come scritto in 2 Corinzi 12, 7, e a Timoteo ha consigliato il vino per guarire in 1 Timoteo 5, 23. Quindi Paolo compiva guarigioni, aveva fede, però non è stato guarito dalla spina nella carne, dice lei.
Cioè, innanzitutto il vino non è che Paolo guariva col vino, semplicemente Timoteo non aveva fede di guarire, forse aveva una gastrite, non so cosa aveva. E Paolo gli diceva, bevi anche, che il vino c'ha proprietà di guarigione anche. Il vino c'è alcolico e ho parlato
forse,
con gente che aveva problemi di stomaco e le allevava, capito? Aiuta anche la digestione, un mezzo bicchiere, un bicchiere. Quindi Paolo gli ha detto così, vuol dire così.
Quindi la spina
il
nella...
vino non c'entra niente, cioè è come dire fate una limonata, cioè capito? Non è che arriva col vino.
No. Però la spina nella carne...
La spina
perché,
alla carne,
perché Paolo non è guarito?
La spina alla carne, secondo Corinzi 12:7, cioè ci sono diverse interpretazioni su questa scrittura, ok? Cioè, ogni denominazione interpreta a suo modo. E c'è chi dice che era una malattia e c'è chi dice che invece era una spina spirituale. Non era una spina di malattia fisica, ma era una spina di problema spirituale. Infatti se tu leggi in Secondo Corinzi, appunto secondo Corinzi 12, di cosa sta parlando Paolo subito dopo? E parla dei falsi apostoli, parla del diavolo che si traveste di angelo di luce, in Secondo Corinzi 12. Quindi è quello il contesto, devi vedere un po' il contesto. Quindi secondo me è molto più probabile che Paolo sta parlando di una spina spirituale, va bene, che potrebbe essere il suo orgoglio, la sua superbia, che per tenerlo umile il Signore gli ha dato un messaggero di Satana che lo schiaffeggiava. E questi, come lo vedo io, erano i messaggeri del diavolo, come appunto dice su questo capitolo, il messaggero di Satana, che andava in giro a perseguitarlo di città in città, arrivavano questi farisei, questi falsi cristiani, questi falsi apostoli, oppure giudei, che dicevano Paolo è del diavolo, non segue la legge di Mosè, Paolo perdeva chiese, perdeva seguito, quindi un angelo del diavolo che lo schiaffeggiava, in che modo lo schiaffeggiava? Un messaggero di Satana, non uno che portava malattia,
sì.
Un messaggero che dava il messaggio che Paolo era uno del diavolo, che Paolo era un falso, non seguiva la legge di Mosè, lo schiaffeggiava dicendo che lui era falso. Quindi messaggero di Satana che dava il messaggio contro Paolo schiaffeggiandolo. Quindi questa spina nella carne, che non è specificato che tipo di spina era.
Un po' sì, nello stesso contesto, come tu hai detto, è specificato, perché dice in Secondo Corinzi 12, lo leggo qui, verso 8, 3 volte ho pregato il Signore perché allontanasse questa spina nella carne. Verso 9, Dio dice, no, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Cioè questa spina lo fa debole. Quale debolezza? Lo spiega in verso 10. Per questo mi compiaccio in debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, in angustie per amor di Cristo.
Quindi dice cancri, tumori, mal di testa,
perché
leucemia, cancro nel sangue, poliomielite.
Sì, sì.
Dice, ripeti.
Perché non aggiunge la parola malattia?
Sì, ma...
Dice solo questo, ingiurie, necessità, persecuzioni, in angustie per amor di Cristo.
Ecco, bravissima, hai confermato.
Questa è la spina.
Hai confermato il punto meglio di me.
No, è nella scrittura, infatti.
Hai capito? E poi secondo Corinzi 12 e secondo Corinzi 11 anche. Secondo Corinzi 11 parla del messaggero, parla dei falsi apostoli, Satana che si traveste di angelo di luce. Primo Corinzi, secondo Corinzi 11:14. Va bene? Quindi loro praticamente interpretando questa scrittura che qui sta dicendo che sono che qui direbbe che si tratta di malattia, che non lo dice, costruiscono una torre di Pisa di dottrine. Non puoi costruire una dottrina su una scrittura che non specifica che è veramente una malattia fisica.
Mm-hmm.
E comunque, anche se fosse stata una malattia fisica, che non credo che era, e gli uomini di Dio si ammalavano anche. Eliseo, grandissimo profeta, miracoli, risurrezione, è morto di malattia.
Mm-hmm. E faceva guarigioni.
Paolo ha lasciato un fratello che stava morendo, che era ammalato. E perché non l'ha guarito? Non l'ha guarito è perché a volte la fede non basta. Paolo non era Dio. E guariva, sì, cioè, ma a volte non sempre. Anche Paolo era limitato, solo Gesù Cristo era senza limite nello Spirito Santo, d'accordo?
Sì.
Ecco.
Poi continuo, dice: insomma, mi ha fatto una lunga ricerca per dimostrarmi che le guarigioni miracolose non sono opera di Gesù. E diceva che perché Dio dovrebbe fare...
Sì, perché fino adesso neanche una scrittura gli ha mostrato. A questo punto io mi fermerei e gli direi: chiedo scusa, amico TDG, guarda che non mi ha mostrato niente finora. Questo, mi ha solo mostrato le tue teorie. Scritture che non c'entrano niente e le tue teorie basate su scritture che non c'entrano niente, quindi non hai mostrato niente.
E diceva che perché Dio farebbe distinzioni? Se lui guarirebbe davvero, guarirebbe tutti, non uno sì, uno no.
Ma Dio non fa distinzioni. Andiamo alle scritture, Giobbe 13, guarda, perché Dio farebbe distinzioni. Cominciamo da questo, ci mancherebbe altro che Dio fa distinzioni. Giobbe 13, 10, ce l'hai?
Sì. Certo, egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali. Giobbe 13, 10.
Galati 2, 6.
Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali.
Non ha riguardi personali.
Quelli dico che godono di maggiore stima non mi imposero nulla.
Non mi imposero nulla.
Galati 2, 6.
Ecco.
Cioè Dio non ha riguardi personali.
No, ecco, quindi certo che non li ha. Però usare questo, che Dio non ha riguardi personali, per inventare una falsa dottrina di questa portata mondiale, va bene, impacuccare tutta una religione nelle malattie, senza speranza di guarire, basato sul niente, basato su una spina, che neanche parla di malattie, va bene, questo è terribile. Va bene, questo qua, questa dottrina contro la guarigione divina è mostruosa, è come lasciare uno che soffre, che continua a soffrire, perché? Perché Dio non ti vuole guarire, Dio ti ha dato questa malattia, Dio non gli ha dato niente, è il diavolo che gliel'ha data, e il diavolo è in giro a guarire adesso, e allora gliel'ha data Dio la malattia, falso, bugiardi. Dio non dà malattie, è il diavolo che le dà, tutto il contrario. È la stessa bugia quando fanno morire un bambino per le loro proibizioni sataniche, che proibiscono le trasfusioni, che non c'entra niente con la legge mosaica di non bere il sangue. Il bambino non è lì con una brioche a bere il sangue come se fosse un cappuccino, non sta... Il bambino vuole una trasfusione, gliela vuoi dare per cortesia, o siamo dei mostri? Vedi cosa portano una religione che non crede nello Spirito Santo. Ci crede a chiacchiere, ma nei fatti no. Andiamo di quello che Gesù ha detto, Luca 13, 14, fino al 16.
Luca 13, 14.
Attenzione.
Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose: ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Luca 13, 14 a 16.
E c'è molto qui, eh?
Sì.
Allora, primo, Gesù sta dicendo che ipocriti, una dottrina ipocrita. Quindi qui farisei si lamentavano, come TDG, che Gesù guariva e era il sabato. E perché adesso serve un orario, un calendario per guarire. E li chiama ipocriti. E così, senza offesa, ma i capi americani sono ipocriti. Secondariamente, sono i farisei qui in questo passaggio di Luca 13, i farisei erano contro le guarigioni miracolose. Perché? Perché era sabato. Cioè vai all'ospedale, uno che sta morendo, e dici: guarda, oggi non ti guarisco perché è sabato oggi. Mi interessa quello là se è sabato, mi guarisci per cortesia. Che gloria ottiene Dio che è sabato e io sto ammalato? Non ottiene più gloria se di sabato guarisco.
Certo,
sì. Ma i farisei dicono no, perché è sabato. I farisei, i capi, sto dicendo, non dico poveracci che vengono inquadrati, dico no, non si può perché Gesù, Gesù non ha detto è una spina, nessuna spina. Va bene, poi il terzo punto è che è Satana a tenere le persone legate, quindi sì. Loro dicono è il diavolo che fa le guarigioni. No, Gesù dice, questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata, Satana aveva tenuto legata per 18 anni, non doveva essere sciolto da questo legame in giorno di sabato? Non deve essere guarito uno che è testimone di Geova, mormone o cattolico o protestante? No, testimone di Geova no, perché noi siamo testimone di Geova, siamo superiori, noi moriamo nella malattia, ma per cortesia, guarda, una dottrina così va buttata direttamente nell'immondizia di corsa. Per quale motivo il diavolo dovrebbe andare in giro a slegare, a guarire per giunta nel nome di Gesù Cristo, come avviene oggi? Tu guarisci nel nome di Gesù, lo dico, è stato il diavolo. Ma è stato nel nome di Gesù, quale diavolo? Che adesso il diavolo andrebbe in giro a slegare e guarire quelli che lui, il diavolo, lega. Com'è possibile? Ha detto Gesù, Matteo 12, ma come? Dice, se Satana, la casa di Satana è divisa, sì. È come Satana va in giro a guarire, ha detto Gesù, Matteo 12. No, va bene? Sì, quindi ci sarebbe sì. Da ridere, ma io credo che c'è da piangere.
Amen, sì.
Va bene? C'è altro?
No, concludo la lettera, dice, per loro è importante aspettare il nuovo mondo per essere tutti sanati, adesso se hanno delle malattie devono tenersele in sostanza. Mentre parlava sì. Mi è venuto in mente quando i farisei hanno accusato Gesù di fare miracoli per mezzo di Belzebù, quindi cosa possiamo pretendere noi? Un abbraccio grandissimo.
Ti benedica, dolce sorella. Grazie, dolce Gabriella. Grazie per innalzare il nome di Dio nel nome di Gesù, come lui ha detto Giovanni 14:6, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Testimoni di Geova dal Padre non ci arriveranno mai, mai. Infatti ho visto una volta questo filmato, un video, esperienza dopo la morte, una donna che era morta e si è svegliata all'inferno con tutti i demoni. E allora Dio l'ha messa alla prova, che è testimone di Geova questa qua. Ho visto il video, la tua testimonianza. E dopo tutti questi diavoli, lei era terrorizzata, i capelli rizzati, è venuto un angelo e gli ha detto, credi nel nome, credi in Gesù Cristo. E lei dice, io credo solo in Geova. E l'angelo se n'è andato. È rimasta lì nell'inferno e continuavano a torturarla. Alla fine gli è venuta la grande idea di invocare il nome di Gesù Cristo. Appena invocato il nome di Gesù Cristo è riapparsa la luce, wow. L'ha presa, i demoni si sono allontanati come le tenebre dalla luce e l'ha portato fuori. Questa si è svegliata, storia vera, è tornata in vita e sta dicendo a tutti quanti che il testimone di Geova è una falsa dottrina, una falsa religione. Non è vero che può arrivare da Geova senza Gesù Cristo. Se mi ricordo il nome di questa donna lo vado a ricercare di nuovo, un video. Ne ho parlato in passato, molti anni fa, alla radio.
Sì.
Quindi, in conclusione, nessuno può lodare Dio. Nessuno può arrivare a Dio. O predicarlo, o mostrarlo al mondo. Nessuno può dare la sua salvezza e nessuno può guarire miracolosamente se non nel nome di Lui, Gesù Cristo. Andiamo a Atti 4:12 per cortesia.
Atti 4:12. In nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12.
Va bene, e se leggi tutto il capitolo sta parlando di Gesù Cristo qua.
Sì, sì.
Non parla di Geova, non parla di Dio, parla di Gesù Cristo. E certo che Geova è il bersaglio, è la meta finale, ma non ci arrivi. È per questo che la maggior parte degli amati amici dei TDG, a cominciare dai loro capi, non conoscono intimamente Cristo, quindi non ne hanno la salvezza. Tranne qualcuno che di nascosto, intimamente, nell'intimo, amano e credono in Cristo come loro Salvatore, innanzitutto. E ne ho incontrato qualcuno di questi, ero anche con te, Angela.
Sì.
Ho incontrato anche qui, vicino a noi, sì. Quella dolce giovane,
Pecorella,
una ragazza mm-hmm. testimone di Geova.
Sì, c'erano in tre. Una più anziana, che è molto
rigida,
fredda, diceva Gesù è l'Arcangelo Michele. E questa più giovane, più rilassata, sorridente, diceva io credo in Gesù come mio Salvatore. Quindi erano in divisione tra di loro.
Sì, sì, perché loro mettendo Gesù a livello dell'Arcangelo Michele, è praticamente l'Arcangelo Michele non ti può salvare, scusa. Come fa un Arcangelo Michele a salvarti? Quindi attenzione voi amati amici, testimoni di Geova, capi, mi rivolgo ai capi, che mettete la fede, e anche un po' tutti quanti, tutti i testimoni di Geova che mettono la fede in un'organizzazione americana, la Torre di Guardia, che sono di guardia alle loro false dottrine più che altro. Mettete la fede in capi religiosi, però anche i capi religiosi protestanti, cattolici che siano, o in una particolare setta, parla a tutti, parla in generale, o un santo in una santa, una liturgia, una chiesa. Ascoltate tutti quanti. Solo la fede totale in Cristo può salvarvi, perché Lui e il Padre sono la stessa persona. E non è possibile per voi, come scritto, di onorare Dio senza onorare il Figlio. Allo stesso modo, Giovanni 5:23. Vi aprite il cuore, aprite gli occhi e ve lo dico con amore, pentitevi, che non sono io che vi chiamo, è lo Spirito Santo che vi chiama. Attraverso di me, attraverso altri, questa è la vostra chance per essere salvati.
Amen.
Non la rigettate perché frate Giuseppe è un cretino, uno stupido, un imbecille. D'accordo, d'accordo, non litigo. Non litigo, va bene. Ma questo è lo Spirito Santo che vi parla. Che venite a me, dice il Signore, venite a me, venite a Gesù. Senza Gesù, da Geova non ci arrivate. Non avete preso la... Voi credendo di prendere la scorciatoia, avete preso l'allungatoia. Così lunga che non arriverete mai. Giovanni 5:23, cosa dice?
Affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5:23.
Ho controllato nella Bibbia testimoni di Geova, parola per parola è la stessa.
Grazie a Dio.
Quindi questo qui, grazie a Dio, non l'ha cambiato.
Amen.
Quindi amati testimoni di Geova, se non onorate il Figlio, uguale al Padre, non state onorando il Padre. Aprite il cuore che Gesù vi ama.
Amen.
E solamente attraverso Cristo che il Padre vi dà lo Spirito Santo di salvezza. È inutile cercare di bypassare, aggirare, ignorare Cristo. Questo significa ignorare il Calvario, la croce, il suo sangue, il suo amore. E tragicamente rimanere perduti. Ascoltate, lo Spirito Santo vi chiama. Non potete ricevere lo Spirito Santo direttamente da Geova, perché lui lo ha rilegato nelle mani del Figlio, compreso quello Spirito Santo della salvezza. Come è scritto, Giovanni 14:16-26.
E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. 26.
Quindi com'è che il Padre glielo dà? Perché Gesù lo prega. Lui è il vero intermediario, il vero ausiliatore. La vera via ed unica via, non ci sono statue, non ci sono santi. È solo Gesù, svegliatevi religiosi, per non arrivare davanti a Dio e avere una orribile sorpresa che avete adorato delle falsità e non siete arrivati a Gesù, a Dio, e Lui vi dirà: non vi conosco, andatevene via da me. Ma perché non vedete l'amore di Dio? E che Gesù è venuto qui a morire in croce e voi dite: no, quello è l'Arcangelo Michele, quello è il Figlio di Dio. Avanti.
Verso 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14, 16 e 26.
Capito? Il Padre lo manderà in cosa? Nel mio nome. Il Padre non lo manda, solo nel nome di Gesù Cristo. Perché se Gesù non è la porta per arrivare a Dio, allora è morto per niente. Tutto quanto è tramite Gesù, tutto è tramite il suo nome, perché Lui è la parola di Dio. Non c'è Dio senza Gesù, non c'è Gesù senza Dio, perché Lui è la parola. Dio non ha mai parlato se non era Gesù. Dio ci manda lo Spirito Santo di salvezza solo e solo attraverso Gesù. Come è scritto? Spirito Santo di salvezza. Aprite il cuore e guardate questo, amici testimoni di Geova. Galati 4, 6. Ce l'hai?
Sì. Perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori che grida: Abba, Padre. Galati 4, 6.
Lo Spirito di chi?
Del Figlio.
E allora com'è che in questa Bibbia fuori binario, testimone di Geova, Giovanni 1:1 dice: il principio era la parola era con Dio, la parola era
Dio.
Dio. E quanti dei ci sono?
No.
Sì, lo so che dice nella Bibbia, voi parlando agli uomini, dice: voi siete dei. Sì, però morirete tutti, dice anche. Leggi tutta la scrittura.
Sì.
Tutto il passaggio leggete. È vero che siete dei, sì, certo, ma morirete però. Gesù invece no, Lui risorge. E nessuno di noi risorgerà se non andiamo attraverso la porta. Io sono la porta, dice Gesù. Perché per favore lo Spirito Santo vi chiama. Venite a Gesù. Non potrete mai giungere a Geova senza di Lui, Cristo. Conclusione, scriveteci, amati amici testimoni di Geova, non ci abbiamo niente contro di voi. Continueremo amichevolmente il discorso.
Sì.
Amen. Indirizzo nostro, Angela, Radio Blast Studio.
Per scriverci al nostro email radioblaststudio@gmail.com. Radio Blast Studio, tutto insieme in una parola. @gmail.com.
Ci siamo? Tutto attaccato, insomma.
Sì.
Tuttoattaccato.com. Va bene, fratelli, insomma, non siamo fratelli se non ricevete Gesù.
Amici. In Cristo siamo fratelli.
Ma amerei essere vostro fratello.
Amen.
Però
sì.
In Cristo, senza sì. Cristo, siamo solo dei religiosi. Come Gesù, i giudei, i farisei. Religiosi. Grazie. Angela, c'è altro oppure ci fermiamo?
No, ci fermiamo qui, sì.
Vi diamo un abbraccio, amen. Amici testimoni di Geova. Vi amiamo in Gesù, vi amiamo. Non andate da Geova del Vecchio Testamento, che quello lì, il Messia non era ancora arrivato. Perché volete tornare indietro così? Come fanno certe chiese, sacerdoti, vescovi, vestirsi da sacerdoti, vestirsi come Aronne. Quello è vecchio vino, i vecchi otri del Vecchio Testamento. Andiamo al nuovo. Gesù non si è mai vestito da sacerdote. Lui, il sommo sacerdote, mai vestito da sacerdote. Non fatevi infinocchiare da questi vestiti da sacerdote. Siamo tutti sacerdoti. Dove lo dice?
In Primo Pietro 2:9.
Esatto. Dice: voi siete una generazione di santi. Una generazione che Dio si è scelto,
amen.
Di sacerdoti, santi e sacerdoti siamo, e profeti. Tutti possiamo profetizzare esercitandoci.
Grazie Gesù.
Angela,
grazie Gesù.
Ho dato abbastanza amore qui?
No, mai, quella non diamo mai abbastanza. dobbiamo dare sempre di più.
C'è qualcosa che posso fare così non mi correggi dopo?
No. No.
Che Angela è molto fedele. Hai allungato troppo però.
No, va bene così. Sono contenta, sì.
Sei soddisfatta così.
Sì. Però prego, prima di tutto ringrazio il Signore per le scritture. Non sono così difficili da capire, se solo apriamo il cuore, lo Spirito Santo ci fa capire nel modo giusto. Ringrazio Dio che abbiamo le scritture che ci guidano, ci danno ogni risposta che abbiamo bisogno. E prego per questa pecorella che Gabriella sta evangelizzando, perché ha detto che è una persona buona, ha bisogno di guarigione. Prego per lei che veramente sentirà il tocco dell'amore di Gesù, che ogni scrittura che Gabriella condividerà con lei sarà come un bacio da Dio per aiutarla a superare questa malattia, che aprirà il cuore nel nome di Gesù.
Nel nome
Grazie,
di Gesù
Signore.
Cristo.
Amen.
Gabriella, puoi fare, guarda, puoi ascoltare questo messaggio, copiate le scritture e puoi andare, guardate lo Spirito Santo, oppure puoi tranquillamente se invitare questa ragazza qui per una fetta di torta, un caffè, ascoltate e va bene.
Amen.
Ascoltate e piano piano imparate.
Amen, grazie Signore.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù. E faccio una pausa, mettiamo un bel canto di Hillsong in italiano che dice che magnifico nome, il nome di Gesù. Gloria a Dio.
Quindi ho capito, Gesù non ci sbagliamo.
Gesù.
Io sono la via, la verità, la vita e nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Non si può andare da Geova senza Gesù Cristo. Perché sono la stessa persona. In Giovanni 10 dice, vogliamo uccidere infatti per questo, dice io e il Padre siamo uno, non sono il Padre e un arcangelo Michele o Gabriele, o no, siamo uno. Perché? Perché Gabriele non è la parola di Dio. Angela, è meglio per cortesia.
Che magnifico nome, Hillsong.
Per ti prego.
share.